9.35 Radio Popolare, 28 maggio 2024, 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia, sono già arrivate, ci sono già le bandiere sindacali, i gonfaloni, la manifestazione, tra poco anche i discorsi. Radio Popolare stamani in diretta per voi da Brescia con buona parte della sua redazione e per le prossime ore questo ascolterete in diretta con noi Lorenza Ghidini, Alessandro Braga, Michele Migone, Massimo Alberti, e quindi la linea va direttamente a Piazza della Loggia.
Grazie Claudio, buongiorno ascoltatori ed ascoltatrici, come dicevi da Piazza della Loggia in questo 50° anniversario della strage, io Alessandro Braga insieme a Lorenza Ghidini fino alle 12.30.
Eccoci qua, sì, buongiorno, la piazza è già piena e tra pochissimo cominceranno le celebrazioni ufficiali. Le 10 e 12 minuti è l'orario in cui 50 anni fa esplose quella bomba durante una manifestazione sindacale convocata proprio contro il terrorismo nero. E se avete presente l'audio del momento della strage di Piazza della Loggia, il sindacalista che si chiamava Castrezzati, che parlava dal palco, stava proprio dicendo a Milano, ricordando l'evento della strage di Piazza Fontana di 5 anni prima, no? E quello è esattamente il momento in cui, per un caso evidentemente, esplode la bomba uccidendo 8 persone. E a quell'ora suoneranno 8 rintocchi qui in Piazza della Loggia, tra i discorsi naturalmente da segnalare quello del segretario generale della CGIL Maurizio Landini e quello del presidente Mattarella, che verrà qui in piazza a posare, a rendere omaggio alla stele che ricorda le vittime, e poi però parteciperà a una commemorazione al Teatro Grande qui in città, dove peraltro si trova il nostro Michele Migone per ascoltarlo, e quindi pronuncerà laggiù il suo discorso. Qui in piazza sarà trasmesso da un maxi schermo e quindi ve lo faremo ascoltare. Noi siamo piazzati proprio accanto al palco e quindi potrete ascoltare tutto come se foste qui.
Di fronte a noi la piazza molto piena, è un anniversario tondo, i 50 anni da quella strage. Tutti gli anni comunque Brescia, la città, risponde nella conservazione della memoria, nella ricerca di giustizia e verità per quello che è accaduto 50 anni fa. Già dalle 8 di questa mattina c'erano i primi striscioni, le bandiere sindacali, alcune bandiere della pace, stanno sfilando proprio davanti a noi i vari spezzoni, diciamo così, del corteo che sta portando le tantissime persone, dicevamo, qui in piazza in questa giornata.
Ricordiamo che per la strage di Brescia sono stati condannati in via definitiva due esponenti di Ordine Nuovo, uno di grande spicco all'epoca, Carlo Maria Maggi, che era il capo dell'organizzazione neofascista nel Triveneto, e un militante, Maurizio Tramonte, che si è poi scoperto essere anche un informatore dei servizi segreti del SID, a testimonianza di quanto poi apparati dello Stato siano stati coinvolti nell'organizzazione e nella messa in atto della strategia della tensione. E ricordiamo anche che ci sono altri due filoni di indagine ancora aperti, che vanno, uno è già partito con il processo, l'altro si apre credo dopodomani, e quindi chissà, magari oltre a quelle due condanne definitive potrebbero arrivare altri squarci di verità, anche se naturalmente più passano gli anni più la cosa si fa complicata. Prima di dare la linea a Massimo Alberti, che è in piazza con i primi ospiti da farvi sentire, e io vorrei anche come omaggio, Ale, ricordare i nomi delle vittime, che tra l'altro molti erano insegnanti, perché era una manifestazione a cui partecipavano 50 anni fa i sindacati della scuola. Giulietta Banzi Bazzoli, per esempio, era un'insegnante di francese. Livia Bottardi Milani insegnava lettere alle medie. Alberto Trebeschi insegnava fisica. Clementina Calzari Trebeschi, sua moglie, era anche lei insegnante. E poi c'era un ex partigiano, un pensionato, Euplo Natali, Luigi Pinto, 25 anni solo, anche lui insegnante, e Bartolomeo Talenti e Vittorio Zambarda, che erano operai. Questi sono i nomi delle vittime, sono i nomi dei morti di quella strage. Ci furono anche 102 feriti e una moltitudine di persone che erano in quella piazza, che naturalmente si sono portati dietro in questi 50 anni anche le ferite, diciamo così, nell'anima, perché evidentemente uno di loro tra l'altro ci raggiungerà qui alla postazione fra qualche tempo. Massimo Alberti, a te la linea.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Due parole per raccontare la ritualità che magari è un po' particolare ed è un po' ormai consolidata negli anni di questa piazza, perché questa sfilata delle corone di fiori che vengono portate dalle varie delegazioni di associazioni e sindacati serve proprio a ricordare quel giorno in cui dopo la strage Piazza Loggia andò a riempirsi completamente di fiori, e da qui appunto il richiamo storico di questa ritualità che si svolge ormai tutti gli anni, annunciate dalla voce narrante che sentivate poco fa in sottofondo, che è quella di Don Fabio Corazzina, prete operaio impegnato nel sociale, già presidente di Pax Christi, insomma una figura piuttosto importante della città. E la stele che si trova sotto l'orologio astronomico di Piazza della Loggia, quello dove tra poco si sentiranno i rintocchi, accanto alla quale c'è anche il manifesto ufficiale che convocava quella manifestazione antifascista, perché Piazza della Loggia è stata l'unica strage che non viene, dove non si colpisce nel mucchio ma si colpisce appunto una manifestazione politica in questo salto di qualità, è collocata sotto i portici dal lato opposto della loggia, perché quel giorno pioveva e per cui molte persone cercavano riparo dalla pioggia proprio sotto i portici. Quindi questa è un po' la ritualità. C'è anche da dire che il fatto che venga Presidente della Repubblica Brescia è una cosa abbastanza eccezionale. Adesso vado a memoria, deve essere capitato un altro paio di volte nella storia degli anniversari della piazza, sicuramente con Scalfaro, forse anche in un'altra occasione, proprio perché, come ricordavi Lorenza, la strage è strage fascista e di Stato, questa è la definizione che si usa, per cui, come dire, la presenza del rappresentante massimo dello Stato è un elemento forte all'interno di tutto ciò che è stata la dinamica della strage, anche poi sancita dalle inchieste giudiziarie. Quest'anno si è iniziati molto presto con la sfilata delle delegazioni perché, come potete immaginare, non ci sono solo le delegazioni locali e cittadine, ma arrivano delegazioni un po' da tutta Italia. Una storia molto bella che vale la pena raccontare è quella di una scuola di Roma che è stata intitolata proprio a Livia Bottardi Milani. Con noi c'è un insegnante di questa scuola, ti vuoi presentare?
Assistente amministrativa, buongiorno. Sì, lavoro nella scuola, nell'Istituto Tecnico per il Turismo Livia Bottardi, mi chiamo Annalia Di Vozzo. L'eccezionalità, diciamo, di questa mia presenza qui è anche soprattutto dovuta alla vicenda, diciamo, dalla triste vicenda di 50 anni fa, che nel 1983 mi vide diciamo studentessa nello stesso istituto che allora non era ancora titolato, diciamo, la professoressa Livia Bottardi. E in quegli anni i nostri insegnanti, diciamo, molto sensibili al tema dell'antifascismo, naturalmente, come ancora oggi è fortunatamente molto presente questo tema nelle scuole, 50 anni fa lo era ancora, lo era molto forte, e i nostri insegnanti ci sensibilizzarono su questo evento, ci narrarono a noi studenti di 14 anni o 15 anni l'accadimento di quel giorno, quei fatti, e questo ci colpì molto, e decidemmo di fare una consultazione molto democraticamente all'interno della scuola, proprio prima di decidere quale nome dare al nostro istituto. E dalla consultazione, con molta molta partecipazione, venne proprio espresso il desiderio di intitolarla alla professoressa Livia Bottardi, e oggi siamo qui, io, la direttrice amministrativa, il dirigente scolastico, proprio a testimoniare, diciamo, ancora oggi com'è forte il ricordo, com'è forte la sensibilità verso i temi che anche in quegli anni, insomma, che già in quegli anni...
Questo legame che vi lega a questa piazza in qualche modo, è la prima volta che lei ci viene?
È la prima volta, sì, che veniamo qui a Brescia, come... proprio vedere anche i luoghi, insomma, è un po' un filo che ci doveva inevitabilmente condurci qui, proprio in virtù proprio della nostra anche vicenda personale, che ci ha visto studentesse, me e la direttrice amministrativa, in quegli anni compagne di scuola, compagne di banco, oggi qui come rappresentanti del nostro istituto titolato alla professoressa Livia Bottardi.
Ecco, contemporaneamente a scuola i vostri studenti stanno facendo invece un'iniziativa.
Questa mattina infatti nel nostro istituto ci sarà una rappresentanza della CGL, i nostri insegnanti raduneranno gli studenti nel cortile, nell'atrio della scuola e commemoreranno insomma questa giornata in questo modo.
Grazie mille. Stanno iniziando i discorsi del palco tra poco, dove parleranno due studentesse di una scuola di Salò, scelta non casuale, quella di una scuola di Salò, e poi parlerà Silvia Peroni, che è la figlia di Redento Peroni. Anche qui la scelta non è casuale, perché Redento Peroni è morto quest'anno a febbraio, uno dei feriti di Piazza della Loggia, che rimase per 50 anni con 8 schegge della bomba nel suo corpo.
Eccola qua, possiamo ascoltarla, la figlia di Redento Peroni.
Così
sta iniziando proprio adesso il suo discorso dal palco. Siamo in diretta con Radio Popolare da Piazza della Loggia a Brescia nei 50 anni della strage.
Ok, è con tanta emozione che sono qui e che ringrazio Manlio, Casa della Memoria e gli organizzatori per avermi invitata in quanto figlia di uno dei tanti feriti sopravvissuto alla bomba fascista che scoppiava 50 anni fa. Io non c'ero qui il 28 maggio del 74. Sono entrata in questa piazza, nella sua storia, poco a poco, quando mio padre, dopo il tempo del silenzio, è riuscito a trovare le parole per raccontare. La storia che raccontava cominciava molto prima di quel 28 maggio. Diceva dell'antifascismo delle sue radici, della lotta partigiana, della libertà e della democrazia conquistate a caro prezzo e sancite dalla nostra Costituzione, figlia della Resistenza. E ancora diceva delle importanti conquiste di diritti civili e sociali che avanzavano in quegli anni e del pericoloso vento che soffiava sulla nostra città e sul nostro paese. Era anche la storia di una preziosa eredità da custodire e tramandare. Così le parole di papà mi portavano nella piazza di quella mattina, dove la storia diventava la storia di una scelta, la sua e quella di tante donne e tanti uomini che quel giorno non erano qui per caso. Avevano scelto da che parte stare, partecipando a quella manifestazione indetta contro il fascismo che, come sappiamo, stava prepotentemente rialzando la testa. In questa piazza quel giorno ognuno portava la sua storia, le sue aspettative, i suoi progetti, le sue paure, i valori per i quali viveva e agiva quotidianamente e insieme la gioia che veniva da un impegno umano e politico vissuto non solo per sé ma anche per gli altri, per il bene comune. Alle 10:12 di quella mattina la violenza fascista interrompeva questa storia. Difficile per lui raccontare questo pezzo. La voce tremava e le parole mancavano per quella che era diventata, con un boato, una storia di sangue e di morte. Tuttavia, e nonostante, la storia riprende sulla strada maestra della democrazia e narra che chi era in quella piazza quel 28 maggio, chi ha potuto, c'è tornato presto, subito. Ha riportato qui il proprio corpo spaventato e offeso dall'esplosione, facendo in modo che il dolore e la paura per quanto accaduto non fossero un ostacolo, piuttosto una ragione per tornare. Tornare per cercare conforto nell'abbraccio della piazza che resisteva, unita anche per chi non avrebbe più potuto esserci. Tornare per essere parte della moltitudine di persone, cittadini come noi, che si ritrovavano qui spontaneamente e che, coordinati dalle organizzazioni sindacali, si sono occupati di questa piazza violata, ne hanno avuto cura, hanno vigilato e protetto la presenza di tutti coloro, tantissimi, che in quei giorni l'hanno abitata. E allora io penso che loro, che erano qui in quei giorni, siano riusciti a fare magie. La magia di aver voluto e saputo trovare la forza per non trasformare la violenza subita in violenza agita, di aver saputo rispondere alla bomba con l'agire democratico, che è quell'agire che ci permette di essere qui oggi. La magia di aver saputo farsi carico degli aspetti collettivi di quella tragedia, che ha avuto inevitabilmente per ognuno una sua dimensione personale. La magia di essere riusciti, con quella presenza e pur nell'immenso dolore, a custodire e tramandare l'anima antifascista della piazza di quella mattina, e diventare la risposta più inattesa per chi, nutrito dall'odio, sperava di seminare morte e vederla proliferare. Oltrepassato il dolore acuto, trovata la forza, chi c'era si è fatto testimone, ha saputo raccontare e trasmettere il prima, il dopo, il perché, facendo del dialogo e del confronto il centro del proprio testimoniare. Così, grazie a quella forza, Piazza Loggia ha potuto contribuire a formare il pensiero di chi allora non era nato, ma che da quell'evento, o meglio, dalla reazione a quell'evento, ha potuto attingere i valori fondamentali di quell'eredità. Io credo che questa piazza così partecipata, anche oggi piena di figli e nipoti di chi c'era e non si è lasciato sopraffare dalla rabbia, non si è arreso alla violenza, ha reagito all'indifferenza, ha continuato a chiedere verità e giustizia e si è fatto testimone di questa storia, sia l'antidoto più potente al fascismo che ora, come allora, prova a rialzare la testa e avvelenare l'aria che respiriamo.
Grazie Silvia per la tua testimonianza. Adesso diamo la parola a due studentesse del liceo Fermi di Salò, Vittoria Soncina, che farà il suo intervento.
Ecco, avete sentito il primo intervento dal palco, quello di Silvia Peroni, la figlia di Redento, uno dei feriti nella strage di 50 anni fa, morto a febbraio con 8 schegge ancora della bomba nel corpo.
Una piccola cosa che c'è da dire è che di solito i discorsi ufficiali iniziano sempre dopo gli 8 rintocchi alle 10-12 minuti. Quest'oggi la presenza di Mattarella ha fatto sì che i discorsi delle studentesse che sentiremo adesso, come quelli di Silvia Peroni, iniziassero molto prima, perché poi Mattarella arriverà qui intorno alle 11:15, per quell'ora l'orazione ufficiale, quella del segretario della CGIL Maurizio Landini, dovrà essere ovviamente terminata. Da qui invece questa rottura della ritualità un po' tradizionale di questa mattina.
Allora io direi ascoltiamo 2 minuti giusto fino allo stacco pubblicitario la studentessa di Salò che parla dal palco e poi subito dopo torniamo qui a studio e in diretta con un ospite qui con noi.
Di rappresentare la nostra generazione in questo luogo. Un luogo di dolore e di ricordo, ma oggi anche un luogo di speranza e di memoria che si lancia nel futuro. E noi vorremmo essere questo futuro. Oggi, 28 maggio 2024, siamo qui in piazza con tutti voi per far sentire la nostra voce. E questo è il primo legame profondo che ci unisce a tutti coloro che erano in questa piazza nel 1974. La mia personale esperienza rispetto ai fatti di allora risale al racconto che me ne fece mio nonno, che era presente in questa piazza 50 anni fa. Una delle vittime, Vittorio Zambarda, era suo amico. Il suo racconto ogni volta si faceva difficile per la sofferenza che gli provocava ricordare quei momenti. E i suoi silenzi mi dicevano quanto ancora fosse aperta in lui la ferita provocata da quella bomba. Forse anche quei silenzi mi fanno sentire, o meglio ci fanno sentire, ancora più forte il legame con Giulietta, Livia, Alberto, Clementina, Euplo, Luigi, Bartolomeo, Natale e Vittorio. Qualcuno ha voluto farli tacere per sempre, ma noi vogliamo, con le nostre parole, dimostrare che si è sbagliato. Lo gridiamo, noi siamo dei vostri. La nostra voce vuole essere la vostra, che dimostra, dopo 50 anni, che il fascismo non ha vinto, perché la vostra voce risuona attraverso noi, ancora.
Noi avete sacrificato la vita. Vogliamo dedicarvi una canzone che parla di pace, di amore e che vorremmo vi accompagnasse ovunque voi siate in questo momento, con il nostro amore e la nostra riconoscenza.
Siamo in diretta da Brescia in Piazza della Loggia qui su Radio Popolare, 9:59 minuti a 50 anni dalla strage fascista e di Stato. Si sono appena conclusi i discorsi di due studentesse di una scuola di Salò in diretta dal palco qui accanto il nostro studio mobile. Vi faremo ascoltare tutte le i discorsi, compreso quello del presidente Mattarella, che parlerà al Teatro Grande ma verrà trasmesso su un mega schermo qui in piazza. Prima ricordavo come nel momento dello scoppio della bomba 50 anni fa alle 10:12 minuti il sindacalista Castrezzati dal palco di questa piazza in una manifestazione contro il terrorismo stava proprio ricordando la bomba di Piazza Fontana a Milano, no? L'audio famoso a Milano e poi si sente lo scoppio della bomba. Intanto stanno facendo sentire una canzone dal palco dedicata alle vittime, facciamola sentire. Nicola Buffanti alla regia. Ecco, questa ragazza di origini tunisine che studia appunto in una scuola di Salò ha fatto un discorso tutto impostato sulla fratellanza e contro la violenza e ora sta cantando dal palco. Quando tanti anni fa per Radio Popolare avevo seguito il processo per la strage di Piazza Fontana, lo seguiva per l'ANSA il collega Paolo Barbieri, io ero convinta che fosse il cronista di giudiziaria dell'ANSA, ma in realtà Paolo aveva un altro legame con quelle vicende, a testimoniare proprio il legame forte che esiste fra la strage di Piazza Fontana e la strage di Piazza della Loggia a Brescia, due stragi fasciste e di Stato. Paolo Barbieri, che è qui con noi questa mattina in piazza, era in questa stessa piazza esattamente 50 anni fa, quando è esplosa la bomba. Buongiorno Paolo, benvenuto, ben
ciao,
ritrovato.
Ciao, grazie per questa possibilità di raccontare. Sì, 50 anni fa io ero uno studente e quella mattina c'era una grande manifestazione, in quanto qualche giorno prima un fascista bresciano stava tentando un attentato e invece la bomba gli scoppiò sulla motoretta e morì. Era Silvio Ferrari. Sindacato e comitato permanente antifascista indissero questa manifestazione, io ero studente, partecipai al corteo. Quel giorno pioveva tanto, e quando entrai in piazza da via San Faustino mi ero un po' perso rispetto al gruppo con cui ero. Avevo così girato per la piazza e mi ero fermato proprio qui sotto i portici, a pochi metri da dove pochi minuti dopo sarebbe scoppiata la bomba. Ero accanto a Clementina Trebeschi Calzari Trebeschi, che è morta assieme al marito Alberto, perché la conoscevo, insomma. Vicino a me c'era anche Livia Milani, che conoscevo come il marito, e Giulietta Banzi Bazzoli, pure lei docente di francese al liceo Arnaldo. Ero lì quando a un certo punto è passato un caro amico, un compagno, Paolo Pagani, che mi ha visto, mi ha detto: guarda che siamo dall'altra parte. L'ho raggiunto, giunti al centro della piazza, c'è stata l'esplosione. È salita una colonna di fumo bianco e così, assieme a tanti altri, siamo corsi verso il luogo dove era scoppiata la bomba, e arrivato lì mi sono reso conto che era dove ero io pochi attimi prima. Non racconto le scene di quei poveri corpi. Il sangue a terra, e io ho trattenuto un conato di vomito. Ricordo persone che urlavano, piangevano, gente che si abbracciava. Sono stati momenti terribili. Poi è arrivata la polizia. È arrivata la polizia e tanti di noi hanno preso i bastoni dei cartelli, delle bandiere, eccetera. Siamo andati come all'attacco gridando fascisti, fascisti. Il servizio d'ordine del sindacato del PC è entrato subito, fortunatamente, in azione. E, insomma, siamo stati dirottati verso Piazza della Vittoria. Contemporaneamente sono arrivate le ambulanze e anche i vigili del fuoco, che hanno con gli idranti spazzato via, occultando così anche alcuni frammenti della bomba che potevano poi servire ai processi per capire esattamente se si trattava di tritolo o di gelignite.
Esatto, perché quello è considerato il primo immediato depistaggio, di fatto, di una serie di depistaggi che hanno portato ad arrivare a frammenti di verità molti anni dopo. Ricordavamo la sentenza Conforti, abbiamo avuto l'onore di intervistare Anna Conforti in questi giorni, che ha scritto la sentenza di condanna per Maggi e Tramonte. Paolo Barbieri ha scritto anche un libro su questa sua esperienza e poi anche sul lavoro che come cronista ci ha fatto negli anni successivi. La morte a Brescia, 28 maggio 1974, storia di una strage fascista, che comincia proprio con il racconto di quella giornata. Dal palco stanno ricordando i nomi delle vittime, facciamolo anche noi.
31 anni, insegnante. Euplo Natali, 69 anni, pensionato, ex partigiano. Luigi Pinto, 25 anni, insegnante. Bartolomeo Talenti, 56 anni, operaio. Vittorio Zambarda, 60 anni, operaio. E Cesare Trebeschi diceva a tutti noi: la colpa di tutto questo è nella tua casa.
Ecco, Paolo Barbieri, prima di salutarci, perché tra poco ci sarà anche il momento dei rintocchi, che sarà il momento di silenzio, i legami tra la strage di Piazza Fontana e la strage di Brescia sono stati lungamente indagati e anche sono stati tirati fuori dalle indagini, dai processi. Quello che forse è rimasto sullo sfondo è un po' il versante politico, no? Quando si dice gli apparati deviati dello Stato, i legami con le strutture NATO in Italia, la CIA, il ruolo di alcuni personaggi di collegamento fra i servizi segreti e il mondo neofascista, rimane un po' sullo sfondo. Chi nella politica forse sapeva, forse addirittura incentivava?
Beh sì, mi viene in mente, a proposito di questa considerazione, Pierpaolo Pasolini, che nel famoso intervento del novembre dello stesso anno, il romanzo delle stragi, diceva: io so chi ha messo la bomba, io so chi li ha nascosti, chi li ha incentivati, chi li ha protetti, eccetera. Sì, c'era un momento politico particolarmente grave in quegli anni. Ricordiamoci, c'erano stati tentativi di colpo di Stato, Borghese e quant'altro. Ma bisogna ricordare una cosa molto precisa che, come sai, anche al processo di Piazza Fontana è uscita. Qual era l'obiettivo vero di Ordine Nuovo? E questo lo hanno detto Vinci Guerra, i vari pentiti. L'obiettivo di Ordine Nuovo non era, come per esempio in Piazza Fontana, colpire nel mucchio. Ecco, c'è un salto di qualità con Piazza della Loggia, che è la strage più politica, non solo perché viene messa in atto nel cuore della città, della polis, no? Ma anche perché l'obiettivo di Ordine Nuovo era questo: alzare il livello in un momento in cui le sinistre avevano un grande consenso, per provocare le sinistre affinché rispondessero anche loro in modo violento e qui giustificare il colpo di Stato, l'intervento dell'esercito. Questo è il loro piano. È chiaro che di questa cosa tanti, io dico in alto per usare un'espressione un po' così, sapevano, ma soprattutto poi hanno difeso gli autori, i mandanti.
Grazie, grazie Paolo Barbieri. Il microfono può tornare al nostro Massimo Alberti. Nel momento del silenzio, Massimo, sentite la piazza.
Sì, stiamo entrando nei momenti più emozionanti delle commemorazioni. Lo è stato effettivamente molto anche prima, durante quella canzone, mentre sfilava la delegazione dei familiari delle vittime insieme a tutta la rappresentanza della giunta comunale, che si trovano ancora di fronte alla stele, ed è iniziato proprio quel silenzio dopo la lettura dei nomi, l'avete sentita, e questo richiamo di Don Fabio Corazzina alla resistenza, alla difesa della democrazia e della Costituzione, che era anche uno dei sensi, delle essenze della manifestazione antifascista di quel giorno. E qui c'è appunto quel momento di silenzio che porterà a brevissimo agli 8 rintocchi, che ricorderanno appunto le 8 vittime. Prima Don Fabio Corazzina ha letto il discorso che Franco Castrezzati stava tenendo in quel momento, discorso che ricordava proprio quel contesto di reazione in cui il movimento sociale, in particolare citando espressamente Almirante, spingeva per cercare di fermare quel portato di cambiamento sociale che i movimenti di allora stavano cercando di portare avanti, e che quella piazza quel giorno rappresentava. Magari l'avete sentito questa mattina nell'intervista di Manlio Milani, che ricordava proprio quella volontà di cambiamento che, insieme alle vite, insieme ai sogni, ai percorsi anche personali, è stata stroncata dall'esplosione e da quella bomba. Sul palco c'è già Maurizio Landini, che subito dopo inizierà il suo intervento,
come detto questa mattina, l'orazione ufficiale là a Terra Lui prima dell'arrivo in piazza di Mattarella. Ecco, una cosa che forse non abbiamo detto: il governo ha ritenuto di non mandare nessuno a questo 50° anniversario delle commemorazioni. Nei giorni scorsi sono andato un po' a spulciarmi le dichiarazioni dei rappresentanti della destra, c'è qualche dichiarazione di qualche seconda fila, per così dire, di Fratelli d'Italia. Qualcuno effettivamente ha anche ricordato la matrice neofascista dell'attentato, ma come dire, il 50° potrebbe essere l'occasione, no? Perché qualcuno a un po' più alti livelli si esprima a pronunciare quella parola con la F che Giorgio Meloni fa fatica a dire.
Le 10:12 minuti, avete sentito forse in sottofondo gli 8 rintocchi per le 8 vittime della strage di Piazza della Loggia. Oggi ricade il 50° anniversario, noi saremo qui in diretta fino alle 12:30, tra poco dal palco interverrà il segretario della CGIL Maurizio Landini, sì, in attesa dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
E applaudiamo a tutti coloro che hanno dato la vita e che danno la vita per il futuro di tutti.
È l'applauso che scioglie quel minuto di silenzio, mentre sul maxischermo che c'è in piazza scorrevano le fotografie dei volti delle 8 vittime, e in questo momento un'immagine in realtà della piazza dall'alto che è completamente gremita. Piazza della Loggia, ecco, dare una dimensione, non ha le dimensioni di Piazza Duomo, diciamo una buona metà, ma in questo momento è comunque piena, e anche fuori nelle piazze adiacenti sono altre migliaia di persone che non sono potute riuscire ad entrare oggi.
La memoria.
Una grande emozione, devo dire.
Per la ricerca sempre della verità. Diamo ora la parola per l'intervento ufficiale a nome di CGIL, CISL e UIL al segretario generale della CGIL nazionale, Maurizio Landini.
Ecco, allora possiamo ascoltare l'intervento. Diceva,
parla a nome di CGIL e CISL e UIL,
certo,
perché la piazza annualmente viene gestita a rotazione.
Certo. Livia, Clementina, Alberto, Eplo, Luigi, Bartolomeo, Vittorio erano qui in questa piazza gremita di uomini, di donne, di giovani, di pensionate, di lavoratori e di lavoratrici per lo sciopero generale proclamato da CGIL, CISL e UIL e per la manifestazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista. Erano qui in questa piazza perché credevano e volevano affermare i valori antifascisti della nostra democrazia e della nostra Costituzione. Erano qui in questa piazza per proiettare quei valori verso il futuro, per costruire una società aperta ed inclusiva, capace di riconoscere il valore del lavoro, la dignità della persona e costruire quei percorsi veritieri e duraturi di reale cittadinanza per tutti e per tutti. È una bomba collocata dal terrorismo neofascista che ha tolto loro la vita e ha cercato di bloccare quel processo di costruzione democratica che le lotte sociali di quegli anni volevano affermare. Ci sono voluti 43 anni per affermare una prima verità giudiziaria che corrispondesse alla verità storica che in realtà la città di Brescia e il movimento dei lavoratori avevano immediatamente capito. Quella era una strage fascista, era una strage politica, era una strage che voleva colpire il lavoro, la democrazia ed il paese. E vorrei ricordare la risposta immediata che la città e il mondo del lavoro fu in grado di dare. Le assemblee immediate in tutti i luoghi di lavoro, nelle scuole, i consigli comunali aperti. È utile ricordare anche i funerali con le lavoratrici e i lavoratori che con le loro organizzazioni sindacali si fecero garanti della natura unitaria, democratica e antifascista di quella partecipazione popolare. Io vorrei ricordare questo perché quella risposta civile, democratica, antifascista della città e del movimento delle lavoratrici e dei lavoratori non è durata un momento ed è questa una cosa che ha un valore nazionale. Quella risposta civile, democratica, antifascista è 50 anni che dura ed è un bene prezioso per tutto il nostro paese, perché questo è il vero presidio della nostra democrazia. E io voglio cogliere l'occasione per ringraziare i familiari, la Casa della Memoria, tutte le istituzioni democratiche, le organizzazioni sindacali per non aver mai accettato quella strage, per non avere mai ceduto di fronte ai depistaggi, alle balle che inizialmente hanno raccontato e di far vivere ancora oggi quei valori e quelle idee di democrazia e di libertà. La strage di Brescia, è bene ricordarcelo, si colloca nel pieno di una stagione che ha visto tra il 1960 e il 1980 il terrorismo neofascista tentare di sovvertire l'ordine democratico del nostro paese. Questa è la verità. Attentati, stragi, tentate stragi, tentati colpi di Stato, depistaggi, servizi segreti, settori dell'esercito e apparati dello Stato con esecutori ben riconosciuti appartenenti tutti all'estrema destra. E tutto questo perché è avvenuto? Perché hanno colpito Brescia? Perché hanno colpito il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori? Perché c'è un punto di fondo, che la crescita democratica e civile di questo paese è avvenuta nel momento che si sono estesi i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nella società. I diritti non li ha mai regalati nessuno, sono sempre stati conquistati. E la Costituzione dentro alle fabbriche ci arriva proprio a partire dagli anni 69 e 70. La conquista del contratto nazionale di lavoro, della democrazia consiliare, del diritto allo studio, delle 150 ore. Il servizio sanitario nazionale nasce in quegli anni. Il diritto alla casa, il diritto delle donne di decidere sul proprio corpo ed autodeterminare la propria determinazione. Gli asili, le scuole a tempo pieno, il voto sul divorzio, la legge 180. Tutto questo è avvenuto grazie alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori e alla crescita sociale e civile di questo Paese. Ed è evidente che proprio in quegli anni quello con cui si è dovuto fare i conti è stato un disegno eversivo e fascista che voleva contrastare quel processo. Ma va detto, quella logica, quell'eversione fascista, grazie alla lotta e al movimento delle lavoratrici e dei lavoratori, è stato sconfitto. Ma la memoria non deve fermarsi solo a ciò che è stato. La memoria deve anche ragionare su che cosa è, su che cosa è cambiato e su che cosa dobbiamo mettere in campo per onorare quelli che si sono battuti anche a prezzo della loro vita. E ora siamo in una situazione che, se la guardiamo dal punto di vista del lavoro, è una situazione che si è trasformata, che ha visto un aumento della precarietà, che ha visto una svalorizzazione del lavoro, che ha visto un aumento delle diseguaglianze, che in un qualche modo ha dovuto fare i conti con una logica di mercato e di fare impresa che vuole tornare a ridurre il lavoro un costo e le persone uno dei tanti fattori della produzione. Pensiamo a quello che sta succedendo delle morti sul lavoro. Ogni giorno ci sono 3 morti sul lavoro. Questa è un'altra strage che non possiamo sottacere e che dobbiamo combattere. Ed è proprio il modello di fare impresa che si è affermato in questi anni, fondato sullo sfruttamento, sulla riduzione dei costi e dei diritti, che determina questa situazione. E io voglio ricordare qui
le parole proprio del Presidente della Repubblica Mattarella, quando per ricordare il valore del primo di maggio ci ha ricordato a tutti una cosa fondamentale, che il lavoro non è e non può essere una merce, che le persone non possono essere comprate e vendute e che la festa del primo di maggio non è la festa del lavoro, ma è la festa della Repubblica. Perché una Repubblica, se non è fondata sul lavoro, non è una Repubblica democratica. E proprio per questa ragione la battaglia, le lotte per conquistare salari più dignitosi, per difendere il diritto alla salute, per una scuola di tutti, per una società davvero accogliente, che non vendi, che non giudichi le persone per il colore della pelle, ma che riconosca a tutti i cittadini e tutte le cittadine gli stessi diritti e le stesse tutele, che combatta seriamente l'evasione fiscale, che combatta seriamente la logica dell'appalto, del subappalto e del sottoappalto, dentro al quale si annida una logica di profitti. E questo lo dico perché mi sembra il modo più forte per ricordare e non disperdere l'insegnamento di chi era in piazza 50 anni fa. Bisogna ricostruire il protagonismo del lavoro e proprio per questo, come allora, la nostra bussola è e rimane la Costituzione repubblicana. La Costituzione nata dalla Resistenza, ed è bene ricordarlo, è nata dalla Resistenza e siamo una Repubblica democratica perché i nostri padri e i nostri nonni hanno sconfitto il nazismo e il fascismo. Ed è bene ricordare che il ruolo del movimento dei lavoratori è sempre stato un ruolo decisivo, a partire dagli scioperi del 43 e del 44, quando scioperare voleva dire rischiare la fucilazione, il campo di sterminio. Ecco, è allora che da sempre il fascismo non ha mai voluto vedere nel mondo del lavoro, nella libertà dei lavoratori, una prospettiva, ma è sempre stato un nostro nemico. E vorrei ricordare che proprio il padre del sindacalismo italiano, Giuseppe Di Vittorio, che ha partecipato ai lavori della Costituzione, non a caso ha fatto in modo che dentro la Costituzione, perché fosse davvero una Repubblica democratica, alcuni diritti fondamentali fossero garantiti. Penso al diritto di associazione tra le persone, penso al diritto di voto, penso al diritto di assemblea, penso al diritto di sciopero, penso all'idea della costruzione di una democrazia che parte dal basso, che punta alla solidarietà dei lavoratori, che punta all'autogoverno delle persone nella loro vita, che pone la necessità che sia compito della Repubblica e dello Stato rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di poter vivere con dignità e di realizzarsi nel lavoro che fanno. Senza di questo non c'è democrazia. Ed è proprio la natura.
Radio Popolare, siamo in diretta da Piazza della Loggia nel 50° anniversario della strage fascista di Stato che provocò 8 morti e oltre 100 feriti. Quello che sentite in sottofondo è il segretario generale della CGIL Maurizio Landini dal palco. Tra poco, 11:15, arriverà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi farà un discorso, una celebrazione dal Teatro Grande qui di Brescia. Ricordiamo che Radio Popolare starà in diretta dalla piazza fino alle 12:30 con questa diretta, facendovi sentire tutti gli interventi dal palco e dal teatro. Poi nel pomeriggio invece continueremo nel nostro tour Falla con noi, saremo alla libreria Rinascita qui a poche decine di metri dalla piazza. Tra pochissimo il giornale radio, poi noi ci risentiamo subito dopo questi gli ultimi secondi che vi proponiamo di Maurizio Landini.
Diritto alla cultura e alla conoscenza. E proprio per questa ragione vorrei concludere questo mio breve intervento ricordando un punto, e penso che sia il modo migliore per ricordare chi ha perso la vita e chi in questi anni si è battuto per affermare quei diritti e quei valori. Lo voglio dire in modo molto chiaro e in modo molto esplicito: la nostra Carta Costituzionale non va cambiata, la nostra Carta Costituzionale va realizzata in tutte le sue parti e in tutti i suoi valori e in tutti i suoi principi. Noi vogliamo un
10:38 minuti di nuovo, buongiorno a tutti e a tutti da Piazza della Loggia di Brescia, la commemorazione del 50° anniversario della strage fascista e di Stato. Stiamo aspettando, sta arrivando a minuti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che renderà omaggio alla stele delle vittime per poi andare al Teatro Grande qui a poche centinaia di metri e fare il suo intervento proprio in ricordo della strage. Provocò 8 morti, furono più di 100 i feriti. Poco fa ha parlato il segretario della CGIL Maurizio Landini, prima ancora l'intervento di Silvia Peroni, la figlia di Redento Peroni, uno dei feriti che è morto proprio a febbraio, pochi mesi fa, e due studentesse di un istituto di Salò, una delle due di seconda generazione. Maurizio Landini ha attualizzato nel suo intervento l'importanza della memoria e dell'antifascismo, ha detto che la Costituzione, nata dalla Resistenza, difesa proprio da quelle persone che erano in piazza qua a Brescia 50 anni fa, va attualizzata e realizzata, non di certo cambiata. Insomma, è andato contro le decisioni, le riforme che il governo vuole, il cosiddetto premierato in primis, ma poi anche quando in un passaggio ha detto che il nostro paese non va diviso ma va unito sempre di più, con un chiaro riferimento a un no all'autonomia differenziata, e poi la centralità del lavoro, che è l'articolo 1 della nostra Costituzione, che deve essere rimesso al centro. La piazza è veramente pienissima ormai dalle prime ore di stamattina, dalle 8 di stamattina. Ci sono le corone, i fiori proprio sotto la stele che ricorda la bomba fatta esplodere in un cestino dei rifiuti 50 anni fa. Qui, se sentite in sottofondo della musica, perché si sta aspettando veramente a minuti l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e i corazzieri che lo accompagnano nelle occasioni ufficiali sono già posizionati sull'attenti proprio in fianco alla stele.
C'è il nostro Massimo Alberti nella zona della stele dove appunto sta arrivando Mattarella. Vediamo se ci sente.
Sì, vi sento perfettamente.
Ecco, qual è la situazione lì in questo momento?
È stata praticamente tutta spostata la transennatura della piazza per allontanare le persone che erano qui per, come vuole in qualche modo il cerimoniale, fare spazio anche per le ovvie ragioni di sicurezza all'arrivo del Presidente della Repubblica. Come diceva Alessandro, si sono schierati due corazzieri attorno ad una corona di fiori, non riesco a leggerla da dietro, ma immagino sia appunto quella della Presidenza della Repubblica, mentre davanti alla stele appunto sono parecchie le corone di fiori che sono state portate questa mattina. Ecco, mentre di solito questa ritualità si esaurisce con i rintocchi e con l'inizio dei discorsi ufficiali, continuerà anche poi successivamente, proprio perché quest'anno le delegazioni sono decisamente numerose e arrivano un po' da tutta Italia. Abbiamo sentito nella prima parte della diretta quella di una scuola di Roma. Dicevamo anche che non è proprio usuale che il Presidente della Repubblica venga in Piazza della Loggia, perché appunto in qualità di rappresentante di quello Stato che, come abbiamo ricordato e come ricordano anche le sentenze, ha avuto attraverso dei suoi apparati una parte della strage e in passato, quindi prima andavo in memoria, è capitato forse in un paio d'occasioni che il Presidente della Repubblica venisse in Piazza della Loggia. Parlò a suo tempo Oscar Luigi Scalfaro, mi sembra nel 25° anniversario, e fu una giornata di contestazioni, addirittura di scontri, cariche della polizia con una parte della piazza. Oggi il clima sembra decisamente diverso, anche perché Mattarella è appunto anche nella sua figura personale sicuramente in qualche modo un presidente diverso. In piazza non ci sono quest'anno rappresentanti del governo, che di solito invece si affacciano a portare, magari tramite sotto qualche sottosegretario, la presenza di chi al momento gestisce l'istituzione di governo della Repubblica, mentre invece ci sarà la ministra dell'Università Bernini, che sarà al Teatro Grande, dove parlerà appunto il Presidente della Repubblica, e quindi ci sarà la parte un po' più formale, un po' più ufficiale delle celebrazioni di questa mattina.
Ecco Massimo, dicevamo di una piazza piena fin dalle 8 di stamattina, già con gli striscioni, le bandiere dei sindacati, delle varie associazioni. C'è da dire che quest'anno la particolarità appunto è l'anniversario tondo, i 50 anni, però Brescia c'è sempre stata, ha fatto un lavoro, la cittadinanza tutta, di conservazione della memoria insieme a una ricerca di verità e giustizia che porta veramente il bresciano medio, non il militante, ad esserci oggi, a ricordare e a voler essere in piazza.
Sì, è difficile, cioè, parliamo della piazza principale della città, della piazza centrale della città in cui la Stele è... Da un po' di anni ormai anche il manifesto che convocava quella manifestazione ricordano cosa c'è stato lì, e quindi già anche il fatto che sia un luogo pubblico, fisico, aperto, visibile, fa sì che è veramente difficile che qualunque bresciano che insomma in qualche modo è passato almeno una volta da questa piazza non veda e non ricordi quello che sia successo 50 anni fa. La Casa della Memoria poi, se vogliamo personificarla nella figura di Manlio Milani, il fondatore dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, ha fatto un lavoro certamente molto costante, molto capillare, per cercare di tenere viva la memoria e il ricordo della strage. E c'è da dire che anche poi un'altra delle peculiarità della strage di Piazza della Loggia è quella di avere delle sentenze che mettono nero su bianco anche quella memoria politica. L'intervista di Anna Conforti, che ha scritto quella sentenza fatta da Lorenza, l'abbiamo sentita appunto ieri sera, e metteva un po' in fila anche tutti gli elementi che in qualche modo vi hanno portato. E anche questo certamente ha contribuito a fissare una serie di paletti incontrovertibili, non più discutibili, su quella che è la matrice della strage, su quelli che ne erano i suoi obiettivi e appunto sulle partecipazioni e le coperture istituzionali. Abbiamo citato molto spesso quelle di apparati dello Stato, ma vale la pena ricordare, visto che tra l'altro Landini prima ricordava il ruolo dell'Europa di necessità di diplomazie, non di guerre, anche il ruolo che ha avuto la NATO in quella strage, proprio in questo secondo filone del processo che si sta aprendo per due figure, Marco Zorzi e Marco Toffaloni, scusate, e Zorzi, che sono considerati gli esecutori materiali della strage, uno di allora minorenne. Infatti il processo per uno di loro si è aperto nella procura dei minori, quelle riunioni si tenevano al comando NATO di Verona, e questo è chiaramente un elemento non da poco relativamente alle coperture istituzionali nazionali e non. Ecco, in questo momento i corazzieri si sono spostati, stanno portando questa corona al centro di quest'area della piazza che è stata liberata, esattamente di fronte alla Stele, quindi è probabile che il Presidente della Repubblica stia arrivando. Ecco, gli stanno appunto dando il benvenuto. Sergio Mattarella.
Grazie Presidente per essere oggi qui con noi e ricordare il 50° della strage di Piazza della Loggia.
Ecco, preceduto dai fotografi e dai vari funzionari del Quirinale, Mattarella sta facendo l'ingresso in questo momento in piazza. Ed è andato proprio esattamente davanti alla Stele che ricorda le 8 vittime, con i corazzieri che stanno portando e depositando la corona di fiori. Il raccoglimento del Presidente della Repubblica davanti a quello che ancora oggi è il simbolo che ricorda le vittime nel punto esatto dove esplose la bomba collocata in un cestino.
E d'altronde, Massimo, viene da dire che con il governo che ci abbiamo questa piazza si aggrappa a Mattarella in rappresentanza dello Stato, come dici tu, lo Stato che è stato complice di quella strage, ma 50 anni dopo viene un presidente amatissimo, il calore della piazza insomma si sente, e si capisce che c'è solo lui in questo momento che può incarnare il senso, no, ancora di ricerca di giustizia, di verità, di memoria di questo paese.
Sì, è Mattarella che è stato accolto da questo applauso. Adesso sta attraversando la piazza, passando proprio davanti al palco e anche salutando le persone che sono vicine alle transenne, quindi proprio la prima fila, che tra poco passerà anche proprio
sì, lo vediamo. Davanti, vediamo la testa canuta, voi, non esatto, lontano, a pochi metri dalla, nostra postazione.
Dalla vostra postazione. Sì. Ecco, ora con altri cenni di saluto alla piazza che lo applaude, Mattarella sta lasciando la piazza per andare poi al Teatro Grande, che è a poche centinaia di metri da qui. Stringe ancora qualche mano, ancora qualche saluto alle persone presenti, e da dove terrà poi il suo discorso, preceduto da quelli della sindaca di Brescia Laura Castelletti, dal presidente della provincia e dalla proiezione di due filmati che ricorderanno per immagini quel giorno di 50 anni fa. In sottofondo, in lontananza, c'è stato anche qualche boato e qualche fischio da parte del corteo degli studenti e del centro sociale Magazzino 47 di Brescia, parte un po' più antagonista, che quindi ha contestato in questo modo la presenza del presidente. Ma c'è anche da dire che la gran parte della piazza, come dicevi, ha accolto calorosamente l'arrivo del presidente.
Curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati.
Musica dal palco di Piazza della Loggia, e c'è la piazza che canta De Gregori. Sono risuonate da poco dal microfono di Maurizio Landini le parole contro la guerra, del resto.
Sì, ho scelto una canzone decisamente a tema. Diciamo che con questo momento qui in piazza le celebrazioni, diciamo, ufficiali un po' si concludono, anche se l'impressione è che la piazza comunque non si stia svuotando.
Beh, anche perché ascolteremo Mattarella dal megaschermo,
sì, sì, esatto,
giusto, tra
esatto,
non molto, il tempo di andare al Teatro Grande, non so se c'è un orario preciso, cosa sarà, verso le 11, 11:10
allora,
parlerà.
Il cerimoniale prevede l'inizio alle 11, credo che tra il filmato e i saluti istituzionali Mattarella inizierà a parlare sostanzialmente tra una mezz'oretta, intorno alle 11:20, e per terminare poi si è previsto un discorso di una ventina di minuti, non una cosa lunghissima, e per cui diciamo che per le 11:40 più o meno terminerà un po' tutto.
È scappato, è vinto, è battuto dietro la collina, non c'è più nessuno, solo aghi di vino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
Applausi. La piazza Canta De Gregori, dicevo, anche tra i nostri tecnici qui presenti in piazza, Niccolò Guffanti canta, apprezza, secondo me Zacca
un po' meno,
inorridisce ascoltando De Gregori.
Attenzione,
non ci sente perché non ha le cuffie. Non ti piace, vero, De Gregori, tanto? No, l'avevo capito.
Lorenzo, abbiamo Massimo Alberti che ha intercettato le due studentesse della scuola di Salò che hanno parlato dal palco. Sì. Vai Massimo, a te.
Esattamente, intanto mi potete dire i vostri nomi.
Io mi chiamo Renua Busla.
Io Vittoria Soncina.
Ci raccontate un po', abbiamo sentito le vostre parole, insomma, e anche il tuo canto, bellissimo, una voce stupenda. E hai fatto commuovere decisamente la piazza, credo che l'abbia visto anche tu, in uno dei momenti più toccanti, insomma, di queste commemorazioni. Ci raccontate un po' come l'avete preparato questo momento, visto che il vostro discorso l'abbiamo fatto sentire, ci raccontate un po' il prima.
Allora, è stato un lungo percorso di studio, perché è tutto un programma che abbiamo studiato, ci siamo dovute informare tanto, ne abbiamo studiato a scuola, ne abbiamo parlato tanto e le parole che abbiamo detto oggi sono le parole che sono venute dal nostro cuore, le abbiamo scritte noi, io e Vittoria, e la canzone invece è un grido alla speranza, una speranza che serve oggi in questo mondo che purtroppo è ancora pieno di guerre. E quindi noi pensavamo di rappresentare noi che siamo la generazione futura e che cercherà di dare speranza in questo mondo.
Sì, avete detto anche però parole, me le sono segnate, molto forti, il riconoscimento delle radici antifasciste della nostra Repubblica.
Sì, allora io ho portato anche la testimonianza di mio nonno che era presente 50 anni fa e quando mi raccontava, non mi ha mai raccontato per filo e per segno quello che è successo perché veramente è stato un momento molto doloroso per lui e ha perso anche un suo amico che era qua con lui quel giorno. Si sono spostati proprio all'ultimo secondo da quel portico dove è scoppiata la bomba ed è quindi per questo che comunque mi sento anche responsabile di dover portare avanti nel futuro questa speranza di cambiare il futuro e di non ricommettere gli stessi errori che sono stati commessi in passato, proprio come quel 28 maggio di 50 anni fa.
Ecco, dicevate, l'avete scritto voi, ma proprio voi anche con i vostri insegnanti, vi hanno dato una mano, vi siete messi lì proprio voi?
Sì, allora, ci siamo incontrate più volte con il nostro professore, Marzio Manenti, e assieme a lui abbiamo scritto questo testo e ci siamo incontrate un paio di pomeriggi, abbiamo provato, riprovato e ogni volta modificavamo il testo perché sentivamo che non era ancora nostro del tutto e poi arrivate oggi sul palco comunque eravamo molto emozionati.
È stato difficile parlare così davanti a tanta gente.
Sì,
è stata un'emozione. Io sono abituata ai palchi, però cantare davanti a tutte queste persone che sono qui per una ragione, per combattere contro la violenza, è un'emozione incredibile.
Quindi tu già canti, insomma, si percepiva un po' dalla voce. Ma l'altra cosa che vuoi, è la prima volta che venite in Piazza Loggia oppure no?
No, non è la prima volta che veniamo in Piazza Loggia perché noi siamo qua di questo luogo, siamo di Salò e frequentiamo il liceo Enrico Fermi di Salò e quindi Brescia per noi è praticamente la nostra casa, la conosciamo da cima a fondo e Piazza Loggia per noi è molto importante.
E io già 2 anni fa ho partecipato alla manifestazione che c'era proprio lì al Palazzo della Loggia con Maglio Miliani, quindi la Casa della Memoria, e abbiamo portato dei discorsi simili a questi già quindi 2 anni fa e vabbè, non è la prima volta che ho fatto una manifestazione di questo tipo, ma parlare davanti a una piazza colma di gente è stato molto emozionante e non capita a tutti.
E allora grazie mille anche per le parole che ci avete fatto sentire e per il canto naturalmente. Grazie, buona giornata.
Piazza. E allora avete sentito le due studentesse che hanno parlato dal palco al microfono di Massimo Alberti. Adesso
questa è Claudio Lolli, invece è la canzone proprio scritta per sì. Piazza della Loggia.
Eh sì, sottofondo Claudio Lolli.
Dell'impotenza, si sentiva battere il cuore, di leone avrei fatto senza, si sentiva qualcuno urlare, solo fischi per quei maiali, siamo stanchi di ritrovarci solamente a dei funerali. We'll be right back. bella piazza, ci passò una lepre pazza.